E siamo in diretta, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta anche questa volta e devo dire la verità puntuali, quindi già è un grandissimo passo avanti. Signori, grazie di esservi sintonizzati. Allora, incominciamo subito con le presentazioni senza perdere tempo perché il tempo sembra tanto ma non lo è. Allora, non so se voi vedete come vedo io. Ma di fianco a me, alla mia sinistra, abbiamo Valerio Savioli. Ancora alla sinistra di Valerio, Lorenzo Maria Pacini.
Buonasera a tutti.
Esattamente sotto di me c'è Paolo Borgognone.
Buonasera a tutti, grazie.
E alla sinistra di Paolo, Reinaldo Graziani. Allora,
Salute e buona sorte.
Il grande risveglio è tutto e niente, è un titolo evocativissimo, ma anche un titolo, diciamo, molto generico. Diamo subito un'interpretazione di questo risveglio. Abbiamo come insieme di comunità, e anche questo sarà sicuramente un argomento della serata, ottenuto un risultato che per chi come noi viene da anni di battaglie, senza magari aver ricavato granché, trovarsi per una volta dalla parte di chi ottiene un risultato, forse anche con il minimo sforzo, non ci capita spesso. E quindi abbiamo voluto organizzare una serata dove, da un certo senso, festeggiamo, ma siccome non siamo gente abituata a sedersi sugli allori, prendiamo l'occasione per programmare già le battaglie future e discutere come se stessimo tra amici all'interno di una casa o di un bar, prevedere cosa i piani di azione futuri. Allora, voglio che sia Lorenzo, io non voglio prendere molto tempo con le introduzioni. Anche se poi avrò necessariamente bisogno di qualche minuto di tempo più che altro per fare dei ringraziamenti, non per fare il relatore, non sono a livello. Però vorrei che Lorenzo ci spiegasse che cosa è successo in questi giorni per cui noi abbiamo motivo di essere contenti e festeggiare.
Grazie mille, Emanuele. Anzitutto è per me un grandissimo piacere essere qui ed essere qua con voi, con gli amici di Identità e Territorio, ma anche di tutte le altre associazioni che stanno cooperando a questa bellissima opera, a questa grande espansione e controffensiva culturale. E direi che proprio questo è il termine esatto, è il punto focale, in un certo senso, che ci ha ricongiunti qui questa sera. E è stato un percorso che ci ha portati a una tappa, che non è però un atto definitivo, bensì un trampolino di lancio, perché ci pone di fronte a nuove sfide, a nuove strategie, a nuovi orizzonti da andare ad esplorare. Raccontando appunto brevemente ciò che mi è successo, come mi hai chiesto, io sono studente universitario, fra le varie cose, e per farla veramente molto in breve, mi sono trovato a vedermi negata la mia tesi di laurea, il mio argomento, la tesi di laurea. Volevo trattare quello che è il platonismo politico nella quarta teoria politica del professor Alexander Dugin, filosofo e politologo russo, molto conosciuto, insomma, già anche in tutto il mondo e anche in Italia già da diversi anni, e di cui si trovano tantissimi libri, peraltro editati in Italia da Aga Editrice e Aspis Edizioni. Ebbene, ho vissuto quella che si può definire letteralmente una censura che però, attenzione, non ha avuto il merito di porsi su quello che era l'oggetto della mia tesi, quindi con quella oggettività scientifica e con quella anche onestà intellettuale che si deve addire a un professore, a un docente universitario, nel momento in cui uno studente gli pone ovviamente un elaborato, bensì nei confronti invece di quello che era l'autore dell'idea politica, filosofica, culturale che ci sta dietro, che è il professor Dugin. Dunque si è trattato, io non mi vergogno a dirlo, probabilmente di una vera e propria censura, da un punto di vista ideologico, vuoi per una ingerenza partitica all'interno dell'ambito universitario, vuoi per quello che è il vero e proprio paradosso e collasso della democrazia liberale, dove in nome dei diritti si vanno a negare i diritti. Ci viene ripetuta come una cantilena da tanti anni la solita solfa: la Costituzione più bella del mondo, i diritti umani, la libertà di parola, di espressione, di manifestazione, di stampa. E poi nel momento in cui uno studente propone un autore, peraltro vivo, contemporaneo, peraltro anche personalmente conosciuto, il che è un grandissimo vantaggio, e del quale non esistono altre tesi magistrali fatte in Italia, e quindi significherebbe questo anche un grande lustro per l'università, per l'Ateneo, ecco che ci troviamo nella condizione di vedere appunto in nome di questa libertà, che poi in realtà è il feticcio, il nome con cui si va a nascondere la dettatura del politicamente corretto ma eticamente corrotto, la dittatura di un pensiero unico, che è un pensiero debole e fluido, che appunto non volendo e non potendo, non riuscendo proprio a essere incanalato in nessuna idea ferma, solida, stabile, necessariamente richiede di continuamente provocare vittime ed effetti dal proprio passaggio. Questa vicenda però, dopo una serie di battaglie, si è conclusa positivamente. Battaglie che è stata preeminentemente culturale. Qui credo che si trovi veramente l'aspetto bello. Bello non soltanto perché ovviamente si tratta di una vittoria, che io peraltro ho considerato piccola per diversi giorni, e invece dal riscontro che sto avendo in queste ultime ore posso davvero dire che si è trattato di un qualcosa di grande e che ha dato vita soprattutto a un precedente che traccia un segno nella storia del nostro paese, ma non soltanto. Tantissime associazioni culturali, fra cui anche l'entità e territorio, si sono riunite con tantissime persone, tanti aderenti, tanti volontari, perché così sono stati, per creare un cortocircuito, no? Nell'ambito della cosiddetta del mondo accademico, di quello che dovrebbe essere per definizione il luogo dove si fa la cultura, dove si cresce, dove ci si esprime, dove si fa circolare il pensiero, dove si critica. Il dubium initium sapientiae, dicevano gli antichi, dubbio inizio della sapienza, ma anche, se vogliamo riprendere più recentemente nell'illuminismo francese e nella tutta l'epoca moderna, il diritto di mettere in discussione, in dubbio, appunto, ogni cosa, ecco che invece si trova a essere totalmente negato. Quindi neanche più il diritto della scienza, permettetemi di dire, no? Che ha come principio quello di non essere mai giunta a un termine, ma di ricercare costantemente un miglioramento, una nuova verità, un'esplorazione ancora più ampia di quelli che sono i confini dello scibile. Ecco, tante persone si sono riunite, hanno comprato i libri del professor Dugin, li hanno diffusi in tutte le istituzioni accademiche, ma anche governative, nel piccolo e nel grande, dalla biblioteca comunale fino alla biblioteca del Parlamento, ma andando anche oltre Alpe, e in questo modo si è diffuso ancora di più, per quanto già non lo fosse, il pensiero del professor Dugin. Nel frattempo io ho avuto l'occasione di confrontarmi anche con i miei professori, di poter chattare con loro, mandare delle email, creando una sorta di confronto, perché veramente la cosa che mi ha lasciato stupito, devo essere sincero, e anche un po' amareggiato, è stata proprio quella di vedere questa negazione, questo ostracismo a priori. Nessuno dei docenti conosce il pensiero del professor Dugin, ha mai letto un suo libro, ma basandosi semplicemente su informazioni reperite sul web, che certamente è una fonte oggi la primaria di informazioni per tutti, ma che ben sappiamo spesso rischia anche di dare luogo a quelli che oggi si chiamano le fake news, no? Le notizie false. Tema anche questo molto interessante. E dunque sono stato oggetto di questa censura che però, grazie al cielo, si è dimostrata poi fallimentare, proprio perché messi davanti i miei docenti all'evidenza anche delle norme giuridiche che garantiscono a uno studente, ma non solo a uno studente, la libertà di potersi esprimere attraverso una tesi, un tema principale ben determinato, con anche tutto un certo amplissimo margine di analisi, di indagine, di metodologia per affrontare argomento scelto, ecco che abbiamo vinto e la mia tesi è stata approvata, il docente è stato nominato. Ora, Perché è stata importante questa controffensiva culturale? Perché attenzione, io non mi sento di aver fatto niente di speciale. Sono stato uno studente che di fronte a una violazione elementare, veramente, permettetemi il termine, stupida, cioè proprio nel senso che è semplicissima, che è banale, dei diritti, ho avuto il coraggio, e forse questo tanti e spesso non ce l'hanno, di far valere quei miei diritti, di andare a pormi in un confronto, che peraltro è stato per il più del tempo anche molto sereno, intellettualmente parlando. E ovviamente saremmo passati da lì a poco alle vie legali, perché sia ben chiaro, io non mi sarei certamente arrestato di fronte a nessun tipo di censura o negazione, perché la verità, come dire, è vero che, come diceva Chesterton, arriva il momento in cui bisogna sguainare le spade per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate. Ma ecco, se vogliamo instaurare battaglie, sappiamo bene che, come si dice, si vedrà alla fine chi è stato il più forte, no? E c'è stata proprio questa controffensiva, questa cooperazione tra consimili, che ha permesso dunque di identificare fra tante persone che veramente fino a pochi giorni prima non si conoscevano, ma che si sono scoperte facenti parte di una comunità organica di destino, di un qualcosa di più grande, di una dimensione che trascende la vita individuale, in cui oggi siamo in maniera nichilistica intrappolati sempre di più, anche dagli stessi social media in cui ci troviamo, dove nella ipocrisia della ipercomunicazione la persona in realtà si trova completamente abbandonata a se stessa in una solitudine che la annienta fino al punto di disperarsi e non riconoscere neanche più qual è il senso con cui utilizza questi strumenti che sono mezzi e mai fini di comunicazione di massa, senza dubbio fantastici e meravigliosi, ma che hanno rivoluzionato tutta il nostro modo di comunicare, la nostra antropologia. E queste persone, riconoscendosi in questa comune battaglia, che in questo caso ha riguardato me, ma di cui io mi sono fatto ambasciatore, senza nessuna, diciamo così, pretesa di successo personale, ecco che siamo andati a fare un qualcosa del tutto inaspettato e soprattutto ben al di là di quelle che potevano essere anche le aspettative. Talvolta quando si imbarcano lotte di questo genere, dove bisogna andare a fare chi ha la testa più dura, no? Dove bisogna vedere chi è più bravo con l'avvocato, piuttosto chi urla di più, è difficile uscirne vittoriosi quando dall'altra parte ci sta una istituzione importante come un'università, quindi ci sta un sistema molto ampio di potere, di politica, di denaro e via dicendo. E invece questa volta è successo, ma ripeto, non è un merito mio, ma di tutte quelle persone che hanno fatto veramente un lavoro sinergico impressionante, che abbiamo ottenuto questa battaglia. Qui io vedo un elemento che possiamo davvero riferire a un grande risveglio. In che senso? Quello che abbiamo vissuto, in particolare in questo anno ormai passato, evidente agli occhi di tutti, ha sconvolto il nostro vivere. Ha trasformato completamente anche il nostro modo di pensare e di intendere la vita. Ormai ci siamo abituati a una nuova normalità, questo è palese anche a chi più di altri magari può negare che vi siano determinate strutture ingegneristiche a livello sociale sotto scelte determinate che sono state fatte e che, guarda caso, adesso si stanno rivelando, come dire, criminose e colpevoli, quando invece, se si diceva la stessa cosa 10-11 mesi fa, si veniva tacciati di complottismo piuttosto che di negazionismo, piuttosto che di attentato alla pubblica salute e via dicendo. E dunque io credo che questa trasformazione sia arrivata in realtà nel momento giusto, nel momento più opportuno, perché se siamo arrivati a doverci sentir dire da un Klaus Schwab, presidente del Forum Economico Mondiale, una entità non eletta democraticamente, ma proprio non eletta da nessuno, che si occupa di economia e finanza, e come ben sappiamo la predominanza dell'economia sulla politica è un grave problema dell'epoca postmoderna, che ci viene a dire questo Schwab che c'è bisogno di un grande reset, di una grande formattazione delle economie mondiali, ma che sappiamo benissimo, proprio per il principio che poc'anzi ho citato, che significa una trasformazione dei sistemi politici, delle entità statali, soprattutto della vita delle persone, completamente, e ce lo dicono, ce lo sbandierano da tanti anni, già dagli anni 80, quando i primi meeting neoliberisti ci dicevano appunto cose come cambieremo la vostra vita. Ecco che noi stiamo proponendo che cosa? Un grande risveglio, in questo caso io ne ho visto questo tratto culturale. Le persone stanno capendo che non ci possiamo più fidare della politica, non ci possiamo più fidare dei partiti, nessuno, perché specialmente questi giorni stiamo vedendo che sono tutti parte della stessa zolfa, chi più chi meno, chi con un coinvolgimento maggiore o minore, ma bene o male tutti quanti si rifanno a quello stesso modello che è il modello liberal capitalista della postmodernità. E invece si stanno rendendo conto le persone, la gente semplice, la gente quella che poi è lì a soffrire, quella che si trova l'azienda chiusa, quella che si trova il salario con tagliato a zero, piuttosto che la cassa integrazione che ancora deve arrivare, con la promessa di un bonus fittizio, una tantum, piuttosto che di una sussidiarietà da parte dello Stato che chissà dove, come e quando arriverà, è stata promessa, ma tanti ancora devono vedere, o anche di quelle persone che, sebbene non gli sia cambiata tanto la vita da un punto di vista economico e finanziario, però si stanno rendendo conto che la privazione delle libertà è arrivata a un punto di esasperazione. Ebbene, queste persone stanno cominciando finalmente a capire che la via culturale è la soluzione. E concludo dicendo che questo grande risveglio parte, è già partito, come appunto rivincita, o meglio come incarnazione positiva della grande formattazione, del grande reset che possiamo offrire per cambiare quel sistema che c'è precedentemente. Il potere, i potenti, stanno lì perché noi ci riteniamo, perché il popolo li tiene. Sono come le zampe di un tavolo, per fare una metafora molto molto semplice. Nel momento in cui si spostano le zampe del tavolo, il piano cade giù e tutto quello che c'è sopra crolla. La cultura ciò che ci permette, e ce l'hanno insegnato per anni e anni, sapere, potere, sapere, potere, sapere, potere, anche a scuola e bambini, che una buona formazione, una buona cultura, è ciò che può veramente rivoluzionare la società. Con la mia piccola vittoria, che non è soltanto mia, lo ripeto, ma di tutti noi, anche delle persone che ci guardano, perché se sono qui stasera è perché hanno voglia di cambiare veramente, è un segno che davvero possiamo fare qualcosa di grande e che lo stiamo facendo.
Grazie Lorenzo. Facciamo un salto, ecco, ripristiniamo un ordine, allora scendiamo al piano di sotto rispetto a dove sto messo io. Paolo, allora, qual è il tuo commento sulla situazione che abbiamo in questo momento descritto, anzi che ha Lorenzo descritto?
Grazie per avermi dato la parola. Ma penso che quello che ha detto Lorenzo sia impeccabile e del tutto ineccepibile. Io lo condivido appieno, e anche perché quando sono io, sono un po' più vecchio di lui, quando sono andato all'università, quando ero all'università, ho finito l'università 13 anni fa, mi sono trovato in situazioni analoghe, sebbene fossimo ancora in un periodo in cui certe idee erano realmente considerate sostanzialmente di nicchia. C'è stato dunque un grande passo avanti, un grande miglioramento, il fatto che le idee, gli studi di Alexander Dugin, per fare un nome preso in esame in questo momento da Lorenzo, siano arrivate nell'ambito universitario, si cominci a parlarne e si comincia a parlarne in maniera seria. Una decina d'anni fa gli ambienti accademici erano di fatto completamente estranei a tutto ciò. Oggi perlomeno sono ostili. Tra 10 anni questa ostilità si sarà trasformata in qualcos'altro, in interesse, in attenzione, in rispetto e in condivisione, e questo grazie al lavoro che stiamo facendo. Non stiamo facendo un lavoro per l'oggi, stiamo facendo un lavoro per il domani, stiamo facendo una semina da cui ci sarà poi un raccolto. e se la semina è buona, il raccolto lo sarà altrettanto. Ci potranno essere degli eventi atmosferici, diciamo così, eventi esterni avversi, ma sta a noi fare in modo che tutto vada per il meglio e che ci sia una partecipazione anche, una partecipazione consapevole, che non potrà essere una partecipazione del 100% della popolazione, ma che sarà sicuramente, sicuramente un qualcosa di molto, molto importante. Il risveglio c'è già. In un anno sono cambiate molte cose, anche qualcuna è anche cambiata in meglio, nel senso, nel momento in cui ci si è toccate, la gente è stata toccata sul vivo, ha dovuto scegliere se perire o svegliarsi. Perire non dal punto di vista fisico, magari oggi ci fosse no? Poter morire in battaglia, no? Magari perire di inedia, lasciarsi sconfiggere dal male oscuro, l'inattività, la depressione, anche dovuta al fatto che il proprio lavoro venga messo in discussione, un lavoro magari portato avanti onestamente, col sacrificio di anni. Io penso a chi ha aperto un'attività 2 o 3 anni fa, come può trovarsi oggi, un'attività di qualunque tipo, un'attività se onesta di qualunque tipo, se meritoria, se utile per la nazione, per la collettività, ecco, come può trovarsi oggi? Si mette una corda al collo. In questo senso però le cose sono già cambiate e io ho un auspicio. Ciò che auspico è questo. Faccio un esempio che paradossale per come stiamo messi oggi, paradossale, lo sottolineo. Se domani si tornasse a una vita collettiva e sociale decente, fantascienza, fantapolitica, va bene, ma mettiamo, domani si tornasse a una vita sociale decente, chi oggi ha assunto consapevolezza della situazione si rifugierà nuovamente nel privato o continuerà ad avere un approccio politico alla vita? Io dico che quello che noi dobbiamo fare è lavorare perché avvenga la seconda opzione, perché altrimenti le persone che si rifugiano nel privato saranno nuovamente poste in condizioni di perdere la loro libertà, la loro autonomia, la loro dignità, la loro indipendenza, la loro identità al prossimo giro. Perché quello che c'è stato oggi, quello che vediamo da un anno, il grande imbroglio connesso a una crisi sanitaria reale, ma utilizzata ad hoc per arrivare poi a procurare un cambiamento politico, un cambiamento sociale, un cambiamento culturale, di abitudini, economico, tutto quello che si vuole, il grande reset, no? La crisi si sfrutta, le crisi sono fatte apposta per essere sfruttate, ecco. Ma il punto in cui siamo arrivati è il frutto di un ripiegamento individualistico nella dimensione privata, di egoismi e di particolarismi che risalgono a decenni or sono. La fine della grande stagione anche del conflitto politico in Italia. Quando il conflitto politico cessa di essere tale, diventa una bega privata, tutto si riduce in una dimensione privata, sentimentalistica, ciò produce poi i presupposti per la tecnocrazia, per il dominio di una elite che si può approfittare del fatto che il popolo ha abdicato al suo ruolo, perché l'elite non ha abdicato al suo ruolo. Certo, l'elite è in conflitto, si fa una guerra di classe spietata tra elite in questi giorni, si fa una guerra spietata tra elite liberal globaliste ed elite nazional globaliste, ma c'è anche un conflitto interno tra elite liberal globaliste. Draghi e Prodi, secondo me, sono due liberal globalisti, ma secondo me si stanno facendo una lotta, una guerra interna, per fare un piccolo esempio, per cui le elite comunque si fronteggiano, ma sanno qual è il loro nemico principale, il popolo. Però il popolo ha abdicato al suo ruolo storico, si è schierato dalla parte dell'elite, è diventato ammiratore dei lussi e delle ricchezze di questa elite, e ciò che è rimasto al popolo è soltanto la possibilità di invidiare, ammirare e adulare le ricchezze di questa elite e il loro stile di vita. Per questo anche il dominio del politicamente corretto. Politicamente corretto si è imposto col consenso di un popolo che non è più tale, ma si è involuto progressivamente, grazie alla società dello spettacolo, dei consumi, del comfort, in agenti dominati della dominazione. Oggi gli agenti dominati della dominazione sono nostri nemici come le elite, perché molti di costoro, molti degli agenti dominati della dominazione, sono consapevoli di essere tali e non rinuncerebbero affatto ad essere tali. Per cui la nostra battaglia è anche contro chi è milizia, diciamo così, di un'elite, chi è guardia bianca di un sistema di potere, di un sistema anche culturale. Sistema culturale che ovviamente va a sopprimere la libertà di espressione, perché in nome dei diritti umani e dei diritti cittadinanza delle minoranze globaliste che vengono messe sugli altari non per aver fatto qualcosa, non perché qualcuno di loro, qualche loro esponente ha fatto qualcosa di meritevole, ma in quanto tali. Cioè, il gay viene messo sugli altari perché gay, non perché un grande compositore gay, che poi omosessuale e gay non sono la stessa cosa, perché uno può essere eterosessuale e gay, perché gay vuol dire frivolo, non vuol dire omosessuale, ma un grande compositore omosessuale gli viene fatta una statua una volta morto o una volta ancora in vita perché è grande compositore, non per il suo orientamento sessuale. Invece qui no, le minoranze globaliste vengono poste sugli altari in quanto tali, perché facenti parte di un circuito culturale, politico o di determinate lobby organizzatesi in un certo qual senso. Ebbene, ciò impone poi la limitazione della libertà di espressione, perché io posso criticare il grande compositore a cui si è fatta la statua perché non mi piace la sua musica, ma non posso mettere in discussione determinati stili di vita facenti riferimento a una minoranza che va a sostenere l'impianto politico e la sovrastruttura del potere, perché oggi il politicamente corretto è la parte politica che si aggancia al politicamente corretto, cioè la parte politica, il campo liberale, è la sovrastruttura anche psicologica del potere. Per cui una nostra priorità, ad esempio, è quella di rivendicare la libertà di espressione, che è anche libertà di politicamente scorretto. Cioè, oggi la prima cosa che noi dobbiamo fare, questo è il mio parere come tale opinabilissimo, e se ci sono delle voci in disaccordo che vengano fuori, è rivendicare il diritto alla commedia. Alla commedia, che non è far ridere, ma è il racconto dell'esistenza e dell'esperienza umana. E l'esperienza umana è fatta di una molteplicità di eventi, di incontri, di conflitti. Per cui questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi oggi dobbiamo riprendere quella che è l'identità italiana. L'identità italiana è un'identità che è fatta anche di, e soprattutto fatta della capacità di dissacrare i tabù. E oggi il grande tabù è quello del politicamente corretto. Per cui oggi dobbiamo avere, oggi più che mai, diritto anche a, diciamo così, a esprimerci liberamente, guarda, diritto anche di dire stronzate. Cioè questo è di mettergliele in faccia. Perché se noi perdiamo questa grande possibilità di esprimere noi stessi come persone e anche come gruppi, come organizzazioni, come comunità, ecco, se noi perdiamo questo, cosa rimane? Rimane l'uomo monade, ma l'uomo monade, proprio perché non può rivendicare il diritto anche alla goliardia, io uso questo termine, ma altri potrebbero essere. Beh, ma se tu perdi il diritto a essere goliardico, a essere anche un po' guascone, rimani molle, privo di volontà, indeterminato e soprattutto diventi uno tra i tanti, indistinguibile da una massa sempre più omologata. Per cui credo che la libertà di espressione oggi sia questo, sia il nostro diritto di fare anche la battuta salace. Dalla battuta salace poi si, il più delle volte, generano, si produce anche quella socialità piacevole, conviviale, che oggi, guarda caso, ci è negata. Oggi ci negano la convivialità. Perché? Perché oggi ci dicono che dobbiamo stare soli a concentrarci su uno schermo di un social network, stando attenti a quello che si scrive, perché altrimenti sei censurato e dunque nemmeno più quel piccolo canale di sfogo puoi avere? Questo noi dobbiamo ritrovare noi stessi, le nostre radici, la nostra identità, che è la grande identità italiana, che arriva da Boccaccio sostanzialmente. Io penso che un discorso di questo tipo possa essere anche ampliato e portato anche all'attenzione di un pubblico numeroso che secondo me è molto sensibile a queste tematiche. Spero di non avervi rubato troppo tempo e vi ringrazio per...
Paolo, sei stato forte come sempre. E allora io rivendico il diritto, visto che mi viene facile, di dire le stronzate, e quindi a me viene facilissimo, e quindi lo arrogo tutto quanto a me. Allora, no, sul serio, volevo intanto, prima di passare la parola ancora, ringraziare tutti quelli, e sono tanti, che ci stanno vedendo. In particolar modo ho notato che ci sono tantissimi che ci seguono dall'estero, in particolar modo dall'Argentina, dagli Stati Uniti, dalla Francia. Quindi ho visto tantissime persone che ci stanno seguendo dall'estero, e questo ci fa molto 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 piacere. Allora, continuiamo con il piano di sotto, e vedo ecco l'amico Reinaldo che... Ci sei, Reinaldo? Sei pronto?
Sì, mi sentite?
Sì.
Perfetto. Dimmi.
Allora, vuoi continuare sul, diciamo, sul solco tracciato da Paolo?
Beh, innanzitutto mi sento di sottoscrivere tutto ciò che è stato detto, sia prima da Lorenzo che poi da Paolo. E lo sottoscrivo e lo trovo di assoluta importanza. Cercherò di uscire un pochino fuori per non essere ripetitivo, e magari cogliendo proprio grazie ai loro interventi e offrire alcuni spunti. Innanzitutto, il grande risveglio è la risposta al grande reset, al Great Reset. E in occasione proprio di quella maratona TV fu proprio coniato questo termine con una volontà specifica, e direi che anche altri termini sono seguiti, perché quando se vogliamo provare a riassumere, abbiamo usato diversi termini che sono diventati parole chiave di questo momento, perlomeno: la controffensiva culturale, la guerra culturale, l'affrancamento da, e definirsi o definirci dei nuovi cartografi, si parla di postmodernità, ma si è parlato di pre-futurità, che è il momento esatto che stiamo vivendo, sotto una chiave di lettura anche filosofica. Quindi si è parlato di soggetto radicale, in prosecuzione, in continuità con il concetto di individuo differenziato di Evoliana Memoria. Abbiamo utilizzato anche nel corso degli interventi che mi hanno preceduto altri termini: comunità organica di destino. Sono termini di profondità immense, abissali. Si è parlato di consimili, si è parlato di esclusione sociale. Quindi, come vedete, anche dal punto di vista lessicale, scusate un attimo, sono impegnato, anche dal punto di vista lessicale, mi bussavano, c'è una sorta di rifondazione del linguaggio con una tendenza anche ad assumere un linguaggio che è preparato a delle dimensioni di conflitto. Questo presuppone, a mio avviso, un momento, cioè fotografa un momento fondamentalmente rivoluzionario, dove potremmo anche sintetizzare che si vedono contrapposte le forze dello spirito contro le forze della materia. Questo, a mio avviso, è molto importante, perché è la prima grande demarcazione nelle diversità e anche nelle complementarietà degli schieramenti. Possiamo dire che esistono delle forze dello spirito contro delle forze della materia, e questo è una riflessione, secondo me, è importante. E si è parlato anche di elite, è un momento elitario. Io al concetto di elite, che credo possa generare in chi ci ascolta un po' di confusione, perché noi siamo abituati a conoscere le elite tecnocratiche, su cui poi ritornerò. L'elite è riferita, se volessimo provare a dare una definizione, a qualcosa di ristretto, ma non è poi sempre negativa. Quando si parla, ad esempio, di troupe d'élite, si parla del meglio, non del peggio, per esempio in una dimensione conflittuale. E queste elite, forse, ecco, non vogliamo considerarci un'elite, consideriamoci qualcosa che tende alla costituzione di un ordine, perché il confronto e lo scontro per il momento è comunque verticale, a mio avviso. Su questo forse cerco di offrire un punto di riflessione e di diversità. Io credo che non c'è una soluzione per tutti, credo che le idee rivoluzionarie siano per tutti, ma non siano assolutamente comprese da tutti. Che si parli della rivoluzione d'ottobre, della rivoluzione comunista, piuttosto che fascista, piuttosto che di altre rivoluzioni, credo che nascono in un contesto elitario, per poi essere, speriamo, nel tempo comprese da chi ne potrà beneficiare o da chi penserà di averle condivise nell'assoluta loro comprensione, che spesso la storia ci dice che non è esattamente così. La tecnocrazia. Questo è un termine, la tecnocrazia, che nell'area di mia provenienza, in termini politici, militanti, perché mi annovero tra i protagonisti di allora, a 30 anni. Nel 90 io mi ricordo che rientrammo all'Università La Sapienza di Roma, come Tecno Ribelli, organizzammo un corteo contro la tecnocrazia. C'era un manifesto che lo anticipava, che era al vertice dell'allora G7, con sottoscritto "questo mondo non ci piace". Negli anni 80 avevamo già preso atto che Gianfranco Miglio, per la Fondazione Agnelli, teneva corsi sull'ordinamento tecnocratico. Ma andando indietro nel tempo, vi aggiungo che nel 61 esce la versione italiana del Trattato del Ribelle di Ernst Jünger, e che fu già studiato e analizzato dai Figli del Sole del 1950. Ma voglio fare ancora un passo a ritroso. Il mio interesse circa la tecnocrazia nacque leggendo un'opera della Franco Angeli sulle tendenze, le mode giovanili, che era tutt'altro argomento, ma tra le note mi colpì una nota del professor Finzi, allora direttore e docente di dottrina politica all'Università di Perugia, e lì in quella nota si faceva riferimento, sempre per andare dietro nel tempo, al 1933, quando viene inaugurato questo termine tecnocrazia. E un articolo su Bild Zeitung, un giornalista piuttosto che un dittatore, si chiamava Benito Mussolini, scriveva molti articoli sui giornali americani allora, e analizzò questa corrente di pensiero denominata tecnocrazia, questa corrente tecnocratica, che a seguito del crollo della borsa di Wall Street rivendicava il diritto del dominio della tecnocrazia sull'economia e quindi sulla politica. Quindi, a causa del famoso venerdì nero, si sosteneva con questa corrente di pensiero che anche la dimensione economica non doveva essere più dominante nei futuri modelli. E proprio questo giornalista, che passava notte intera a scrivere per i giornali d'oltreoceano, precisamente scrisse che metteva in guardia l'Europa da questa corrente attualmente di pensiero, ma che sarebbe divenuta politica. E mancavano ancora 10 anni o poco meno, 9 anni all'inizio della seconda fase della guerra civile europea, quindi della seconda guerra mondiale. E perché dico questo? Perché fondamentalmente ancora per il momento, a mio avviso, non c'è molto di nuovo in quello che accade, perché era semplicemente previsto. È molto affascinante che sta accadendo ora e che noi ne siamo sicuramente testimoni, e potenzialmente ne potremo essere coprotagonisti. Quindi io sono molto felice di vivere questo tempo. E allora, a questo punto, bisogna un po' rovesciare, a mio avviso, il piano. Se abbiamo usato i termini consimili, se siamo consapevoli da 90 anni dell'esistenza della tecnocrazia, se siamo consapevoli che è uno scontro tra elite, nel senso qui anche negativo, perché io sento un forte rumore, ma voi mi sentite?
Sì, Renaldo, tutto bene.
Ah, perfetto. Allora io suggerirei un riposizionamento, perché noi abbiamo un vantaggio non indifferente, io direi addirittura essenziale, che sono 90 anni che in forme uomini diversi questo appuntamento della storia è stato ampiamente approfondito e ha una linea convergente in quello che era l'inizio della mia riflessione, ovvero è uno scontro titanico dello spirito della materia. Di idee io ne ho non molte, qualcuna però assolutamente sì. Ma vorrei chiudere adesso questa riflessione con un aneddoto, anche per alleggerire. Vi facevo riferimento a questo libro che lessi quando avevo 27-28 anni, del professor Finzi, e quindi insieme a Maurizio Rossi, un fiorentino, e altri amici romani, chiedemmo appuntamento al professor Finzi, perché lo sapevamo partecipe negli anni precedenti del circolo Adriano Romualdi, e ci ricevette con garbo nella sua casa, e appena gli dicemmo, e correva 1989, che di illuminarci su questo concetto dell'ordinamento tecnocratico, lì fu un pochino meno garbato e ci confermò che lui queste informazioni, piuttosto che a gente come noi, le dava alle sue tre figlie, dirigenti di Comunione e Liberazione. Togliemmo immediatamente il disturbo ringraziandolo, ci lamentammo con, nel caso di specie, mi lamentai io con mio padre di questo esito negativo, e mi fa piacere ricordare questa conversazione telefonica intercorsa con mio autore, ma in realtà era un mio capo politico in quella fattispecie, e lui mi disse, sorridendo, che le risposte che io cercavo, lui mi rispondeva dal Chaco paraguayano, dentro una giungla, quindi non poteva dilungarsi, e le risposte che io cercavo me le avrebbe autore della Folgore di Apollo, del Volto di Dioniso per le edizioni Basaglia, magistrale interpretazione del pensiero di Apollo. E quindi mi disse: vai a mio nome a Firenze e vedrai che avrai le risposte. Bene, così fu. Andammo da Roberto Melchionda, figlio del Sole, uno dei 22 fondatori dei Figli del Sole, Enzo Erra, ed altri 25 anni di allora. E lui sorrise e ci portò alla Feltrinelli in centro a Firenze, prese due copie del Trattato del Ribelle e in una ci mise una dedica con scritto: caro Lello, se avessimo approfondito con maggiore rigore il pensiero di Ernest Junger e non l'avessimo condannato per una scarsa centralità dottrinaria, avremmo modificato il pensiero della destra radicale con 50 anni di anticipo. Ecco, con questo piccolo aneddoto vi dico come poi sono evolute le cose, e occupammo con successo, trionfammo nelle scuole medie superiori della capitale con il 40% dei delegati studenteschi, con uno slogan per la difesa della figura dell'insegnante affinché non fosse sostituito da un algoritmo. Facemmo un corteo che rimase storico con questa parola: contro la tecnocrazia nel 90. E D'Alema, che è l'ultima risultanza, è l'ultimo risultato della scuola dei quaderni piacentini, e deve aspettare il 2015 per lamentarsi dell'eccesso di tecnocrazia all'interno delle istituzioni politiche del nostro paese. E credo che siamo sempre stati quindi un'avanguardia del pensiero con degli spiriti precognitivi in continuità di tempo e di ideali. Quindi ritengo che noi siamo preparati per affrontare questo scontro e per dimostrarlo, oltre alla storia che ci ha preceduto in continuità, resta soprattutto, a mio avviso, la necessaria consapevolezza che lo scontro è tra forze dello spirito e forze della materia. E mi taccio.
Grazie, Rinaldo. Allora, prima abbiamo fatto un saluto a tutte le persone che ci stanno vedendo dall'estero, e neanche a farlo apposta ci sono stati anche persone che sono cittadini stranieri che però sono in Italia e ci stanno guardando. Un riferimento al commento di Svetlana, cittadina russa presente in Italia, che ci salutava a tutti, quindi è rappresentanza anche di molti cittadini stranieri che sono presenti in Italia e che diciamo sono organici ormai al nostro paese. Allora, Valerio, hai un arduo compito: termini il primo giro di interventi.
Effettivamente stavo appunto domandando come potessi essere all'altezza di chi mi ha preceduto, che in questo caso saluto gli amici Lorenzo, Paolo e Rinaldo. Grazie per questi interventi, grazie anche a te Emanuele per avermi invitato qui questa sera. Io vi dico subito, io sono il referente regionale dell'Associazione Culturale Identità Europea e socio della casa editrice I Cerchi Edizioni. Noi ci occupiamo della divulgazione, per quanto possibile, e della valorizzazione delle radici europee del vecchio continente. Facciamo attraverso conferenze, attraverso mostre, attraverso iniziative editoriali. E quindi io penso anche che in quest'ottica, come dire, che qui questa sera noi si rappresenti anche una serie anche di comunità militanti, identitarie e di conseguenza culturali, si possa anche fare, magari nel discorso e nel mio intervento, anche come dire, un passaggio su quello che poi può essere nel concreto il nostro ruolo. Già Reinaldo, che mi ha anticipato, ha effettivamente approfondito la questione anche sotto l'aspetto di forze materiali contro forze dello spirito. No, mi viene in mente, adesso faccio un po' di parentesi a caso, perdonatemi, anche un po' le forze elementari che in certi testi dello Junger appunto vengono fuori. E sono probabilmente quelle situazioni storiche che adesso io immagino possano essere foriere di determinati cambiamenti. Che poi questi cambiamenti vengono cavalcati da delle elite, le quali, diceva bene prima Reinaldo, sì, è una questione di prospettiva, nel senso, si parla di tecnocrazia, si parla di elite, in questo momento, voglio dire, è chiaro, in un momento in cui sembra si stia insediando probabilmente uno dei principali esponenti dell'elite del vecchio continente a guidare il governo del nostro paese, ma è argomento, no? Può essere più pertinente. Credo però che la storia magari ne è stata testimone più volte, che anche e non solo, senza fare, come dire, riferimento a teorie importanti di inizio Novecento o giù di lì della circolazione dell'elite, che siano proprio le elite appunto che siano fondamentali nel governarle questi cambiamenti. E allora noi che siamo comunità, che siamo piccole scintille nel buio, che però restiamo accese anche sotto la peggiore delle tormente torrenziali, noi a mio parere dovremmo avere come funzione anche quella di domandarci a che punto è la formazione di queste eventuali elite. Primo. Secondo, credo che sia molto importante, dirò una grandissima banalità, io penso che sia stata affrontata prima di me dalla generazione prima, che insomma sono venute prima di me, quanto sia importante trovare dei terreni comuni tra noi realtà associative, tra noi realtà editoriali, tra noi promotori culturali. Non è facile, è molto più facile a dirsi che a farsi, me ne rendo conto, però bisogna che sotto certi aspetti si faccia questo sforzo, soprattutto, questo è il punto di partenza per sapere chi siamo, ma soprattutto dove vogliamo andare. Quindi dopo una diagnosi, una prognosi, è un compito apparentemente titanico, ma io penso che per spostare una montagna bisogna partire veramente dai piccoli sassi. Quindi di conseguenza questo è, come dire, quello che io comincerei a fare per quello che riguarda la realtà che rappresento. E noi vorrei raccontare che nel piccolo lo abbiamo fatto, voglio dire, con Lorenzo collaboriamo spesso col Pensiero Forte, anche su una serie di iniziative editoriali, abbiamo fatto anche con Paolo Borgognone, che ha fatto uscire un testo di recente sul Covid, che sta andando tantissimo. E quindi grazie ancora a entrambi gli amici che ci hanno dato una mano anche, e noi speriamo a nostro modo di averla data anche a loro. Io vorrei anche dire, ecco, mi ricollego un po' a Spot, Emanuele, anche sul tema appunto della serata. Allora, parliamo del grande risveglio, no? Bene. Grande risveglio, voglio dire, prima Lorenzo ha fatto una disamina iniziale, effettivamente molto interessante, nel senso, lui ha raccontato qualcosa che ha portato a casa un ottimo risultato, ossia, di fronte a un momento, un attimo, un muro fatto di mattoni e baroni, questo ragazzo che ha parecchi anni meno di me ha deciso di perseguire la strada più difficile, quella di incaponirsi, perché poteva benissimo dire, vabbè, guarda, facciamo una cosa, mi avete rotto le scatole, mi metto giù e tanto una tesi me la posso inventare in 4-4-8, vista la mia preparazione, invece no, ha portato avanti questa battaglia e l'ha vinta. Ecco, vede, io ho scritto, brutto autocitarsi, però mi sembra giusto in questo caso, ho scritto a Lorenzo la sua vittoria e anche la mia vittoria, ed è una banalità, però è verissimo, cioè lui ha aperto con questo sforzo, con anche il supporto delle associazioni che lo hanno appoggiato, ha aperto un solco in questo muro che abbiamo di fronte, ed è un muro che noi dobbiamo abbattere. È un muro che noi dobbiamo abbattere perché è un muro soffocante, un muro che dà le pareti invisibili, ma che evidentemente, senza stare a filosofeggiare troppo, ci sta precludendo non soltanto il futuro, ma anche il presente. E quando parlo di preclusione del presente, prima Paolo, diciamo così, è andato giù, come dire, abbastanza chiaro sulla questione del nostro cambiamento, della nostra vita, della nostra quotidianità. Proviamo a pensare soltanto, io pensavo, non so, a volte si pensa al ritorno della quotidianità che vivevamo l'anno scorso, mi sembrano passati 40 anni. Ecco, voglio dire, noi dobbiamo pretendere che questa normalità torni, ma questa non è la fine, è l'inizio. Voglio dire, io con tutta la comprensione, perché poi indirettamente ne facciamo tutti parte, anche degli esercenti e di chi ovviamente dice noi dobbiamo aprire, io sono d'accordissimo. Mi è capitato di aver visto su delle realtà, diciamo così, ristorative del posto, l'aperitivo è un diritto. No, non è un diritto. Cioè, non è questo il punto, quella è la partenza. Quello che è un diritto è ritornare innanzitutto ad avere una dignità di pensiero. La dignità di pensiero, che è ancora prima della libertà di pensiero, perché ti stimola, anche quando sei da solo, a spaziare, come diceva prima Paolo, a pretendere anche di pensare le cose più scomode, a pretendere di avere il diritto di pensarle e poi dopo di esercitarle. Ma prima ancora questo, quindi prima ancora di rivendicare diritti magari effimeri, ricordiamoci che poi dopo, quando e qualora ribadisco, qualsiasi libertà ci potesse essere venire riconcessa, e pensate alla pesantezza di questa frase, qualsiasi libertà ci venisse riconcessa, pesiamo bene il valore di queste parole. Cioè, la parola libertà oggigiorno che cosa sta a significare? Cioè, è uno spot di un profumo, no? Avete presente, non so, gli spot dei profumi che queste bellissime donne, adesso sarò sessista, ho detto bellissime donne, no? Che camminano, no? Volteggianti, a volte da questi splendidi vestiti e dicono la libertà. Ma la libertà di che cosa?Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi anche questo aspetto qua, un concetto cardine, no? Dice, viviamo in un sistema liberale democratico. Bene, parliamone, esaminiamo bene questo con il concetto della democrazia. Quindi ritorno al discorso di Reinaldo di prima, nella democrazia cerchiamo di capire quanto di veritiero di spazio di libertà esiste. Noi di recente abbiamo fatto girare un video, abbiamo prodotto un video dove abbiamo analizzato la recente censura ai danni dell'ex presidente degli Stati Uniti. Abbiamo cominciato facendo questo esempio, ma questo era l'esempio, diciamo così, il cappello iniziale, per poi, avvalendoci del secondo presidente della nostra associazione culturale, l'ex membro del CSM, Mario Agnoli, ma siamo andati ad analizzare la questione in casa nostra. Abbiamo analizzato la questione di Casa Pound. La questione è abbastanza grottesca, perché comincia, esordisce nel settembre 2019, dove d'arbitrio Facebook sospende la pagina del movimento politico. Ne nasce tutta una diatriba che viene risolta in tribunale dopo una serie, diciamo, di posizioni rimarcate anche dallo stesso Facebook, il quale il tribunale dice che viene prima la libertà di espressione anche dentro i social network, e in questi social network non sussiste un semplice rapporto privatistico, è molto più complesso, e comunque in ogni caso l'eliminazione o la sospensione in queste piattaforme, sia di una pagina di un movimento politico, o come è capitato anche a Paolo, ma Lorenzo, ma immagino anche a voi evidentemente, di essere sospesi, è un danno gravissimo anche sotto l'aspetto, come dire, della manifestazione della propria esistenza. Parliamoci chiaro, oggi quello che è l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di espressione, andrebbe integrato anche con la libertà di accesso alla rete, perché non è possibile che quelle due cose oggigiorno siano scisse, perché evidentemente se oggi non abbiamo il collegamento alla rete, al social network e così via, ci viene negata la libertà di parola su certi aspetti. Pensate a un politico che ne fa, diciamo così, della comunicazione quotidiana, la sospensione del suo canale, tecnicamente non esiste più. Ecco, quindi pensiamo che potere hanno in mano queste piattaforme. In Italia, a quanto pare, il caso Casa Pound sembra che narri, come dire, nel concreto, una sorta di anticorpi legislativi giuridici presenti nel nostro paese, ma non sono sufficienti. Non sono sufficienti perché comunque Facebook continua imperterrita in questa linea, ma lo fa anche Twitter. Non so quanto sia, come dire... importante poter pensare andiamo da un'altra parte, non andiamo, poi alla fine non ci si muove, oppure se ci si muove sono in troppo pochi. Parliamo anche delle alternative, oppure anche dell'intervento in gamba tesa, ad esempio di Amazon, che ha fatto sul social network Parler, che in quel momento lì sembrava essere l'alternativa a Facebook. Ecco, voglio dire, c'è in gioco molto, molto, molto di più della nostra libera espressione, c'è in gioco, diciamo così, il futuro, destino, diciamo, di tutti noi. Perché questo? Perché vorrei ricordare anche una cosa. In quel frangente lì, non so se avete presente la piattaforma Gab. La piattaforma Gab è un'alternativa a Twitter, qualcosa del genere, che però se si studia nel profondo non è una semplice alternativa a Twitter, ma un'alternativa intera alla Silicon Valley, perché l'inventore di Gab, il CEO di Gab, ha anche, diciamo così, creato un suo browser, un suo sistema di mail e tanti altri sistemi che gli hanno parato, permettetemi il culo, permettetemi, a differenza di Parler, che si è trovato ad fare affidamento ai servizi di hosting offerti da Amazon. Quindi questo per dire che cosa? Non è solo la libertà d'espressione, come dicevo prima, perché al CEO di Gab, in quel momento, vi ricordate, dopo Capitol Hill, che c'è stata una stretta velocissima da parte di queste big tech, dicevo, al CEO di Gab hanno tolto la possibilità di incassare i pagamenti attraverso il circuito Visa. Adesso voi mi dovete spiegare che cosa c'entra il circuito Visa nella libertà d'espressione, che cosa c'entra Amazon nella libertà d'espressione. Quindi, cioè, il discorso è enorme. Enorme, e ci è capitato, penso, a tutti noi di vedere spesso sui social network tante prese di posizione, non solo di utenti comuni, ma anche del cosiddetto mainstream, liquidando la questione. Ma sono società private, non c'entra assolutamente nulla. È un discorso pretestuoso e strumentale. Ed è incredibile come certa gente possa addurre certe motivazioni per chiudere un discorso così complicato, ma soprattutto così a tinte fosche per il futuro di tutti i popoli. Quindi, questo è per quello che, diciamo così, riguarda il discorso generale. Vorrei anche fare una menzione, ma magari poi la facciamo ancora più avanti nel discorso, ancora più un passo indietro su quello che ho appena detto, la questione che dicevamo adesso delle censure. Un passo indietro molto interessante è stato fatto di recente da degli esperti di geopolitica, che hanno analizzato il fatto come tutte queste tecnologie, da internet ai microprocessori, ai cellulari e così via, siano state tutto sommato in fase di gestazione, se non dal Pentagono, dalle forze armate americane, gran parte di queste. Queste tecnologie sono tecnicamente in concessione al Facebook, al Twitter, all'Amazon, anche ad Amazon di turno. Perché esiste questo equilibrio? C'è un patto non scritto, è evidente, che soltanto persone che, voglio dire, non hanno la capacità di capire che il mondo va avanti secondo la volontà della potenza vera e propria, e noi essendo, voglio dire, periferia dell'impero, ce ne siamo completamente dimenticati, la vocazione di una colonia ha gli effetti quella economicista. Tu porta avanti, fatti colonizzare a livello culturale, porta avanti, cerca di essere, come dire, di non far saltare la catena economica dell'impero e va tutto bene. Ma non dimentichiamoci che l'impero di cui facciamo parte sono gli Stati Uniti. E questo è evidente. E cioè, gli Stati Uniti hanno un interesse nazionale. E per ricollegarmi a quello che dicevo prima, i big tech che hanno tecnologie in concessione da parte del governo degli Stati Uniti sussistono, si arricchiscono finché vogliono a patto che appunto i dati vengano condivisi con il governo americano. Quindi non mi limiterei a dire che il presidente degli Stati Uniti, o in questo caso parliamo di lui per fare un esempio, sia stato zittito da Zuckerberg. Il presidente degli Stati Uniti è stato vittima, se vogliamo così dire, perché anche lui è esponente importante di una profonda elite finanziaria, evidentemente, di una decisione ministeriale interno al cosiddetto Stato profondo, che tra le altre cose uno dei primi a, come dire, nel dopoguerra a denunciarlo fu il presidente Eisenhower, quindi voglio dire, ricordiamoci il suo discorso in uscita sul comparto militare americano profondo. Quindi questo per dire che ci troviamo di fronte a delle sfide, chiudo Emanuele, scusami, di fronte a delle sfide, come dire, ciclopiche, ma prima di arrivare alla vetta io penso che sia dalle basi appunto che vada ricostruita la cosa. Quindi quando noi stasera parliamo di grande risveglio, io sai cosa vedo, Emanuele, amici che siete con me stasera? Io vedo soprattutto una grande paura. Vedo una grande paura di un ceto medio che prima di questo collegamento stavamo discutendo, un ceto medio completamente in fase di pauperizzazione e in fase di zombificazione del pensiero. E li vedo preda di vedo preda il ceto medio, diciamo che è comunque è tessuto è socio-economico del nostro paese, in una fase di assoluto smarrimento. E allora cosa dobbiamo fare noi che siamo associazioni culturali, identitarie e così via? Secondo me, vedere innanzitutto, come dicevo all'inizio di questo discorso, di valutare, cominciare, continuare, come diceva prima Rainaldo, la formazione di un'elite che possa però influenzare non soltanto tra di noi, ma vedere a chi rivolgerci e come rivolgerci e fin dove vogliamo arrivare. Ed è chiaro che questa è un, e chiudo, è chiaro che questa è un, come dire, un obiettivo, un orizzonte che non possiamo permetterci di porci da stasera a domani mattina. Dobbiamo cercare di avere quello che vorremmo pretendere da una classe politica vera, ossia la lungimiranza, la visione. E quindi per questo non ci possiamo, come dire, pensare che la cosa possa finire domani. L'orizzonte è lunghissimo, ma siamo qua per combattere. Grazie.
Grazie Valerio. Allora, noi grazie, abbiamo Lorenzo. A partire da adesso l'ultima mezz'ora. Allora, io voglio rubare pochissimi minuti. Perché? Perché è un atto praticamente dovuto, perché io devo fare anche dei ringraziamenti, no? Perché la comunità di identità e territorio spesso si trova a venire rappresentata in maniera poco degna da chi vi sta parlando, ma io devo necessariamente fare dei ringraziamenti enormi a tutti coloro che in queste settimane, in particolar modo da quando abbiamo insieme ad altri tirato su la questione della controffensiva culturale, quindi tutta la macchinazione, diciamo così, dietro al sostegno a Lorenzo. A proposito, da domani saranno in onda tutte le interviste, una ogni 3 giorni sul nostro canale YouTube, delle persone che hanno aderito alla controffensiva e hanno effettuato un'intervista di 15 minuti sul tema principalmente della libertà di espressione, perché secondo noi è quello il discorso fondamentale. Grazie agli amici Fabrizio Di Carlo, Daniele Ippoliti, a tutti gli altri, Roberta, Daniela, Daniele, ho una marea di Daniele io all'interno della nostra associazione, Daniela di tutti i tipi. Abbiamo capito quello che era un po' la nostra passione, il nostro punto dove forse potevamo dare un pochino il nostro contributo, e cioè quello della diffusione e l'amplificazione delle idee. Quando si è trattato di portare avanti un discorso legato alla diffusione delle opere del professor Dugin, grazie alla collaborazione, perché senza di quella non sarebbe stata possibile, dell'editore Maurizio Murelli e dell'amico Rainaldo, che praticamente ha sostenuto sin da subito la giustezza di questa parte della battaglia, abbiamo capito che forse la cosa principale era quella di creare una battaglia su più livelli. Che poi non ci sia stato bisogno di mettere in campo tutti i livelli a cui noi ci eravamo preparati, cioè un livello di militanza e di diffusione del pensiero, un livello istituzionale, un livello giuridico. Quindi praticamente avevamo disteso le truppe sul campo di battaglia, ma non c'è stato quasi bisogno di sparare nemmeno un colpo. Quindi quello alla fine che ci dovrebbe, secondo me, far ragionare, proprio perché siamo una comunità di destino, ma abbiamo anche le nostre diversità, è quello di capire che all'interno di ogni piano di battaglia avremmo e dovremmo ragionare in ottica multipolare, ecco, propriamente detto, e quindi di creare ogni volta una strategia che non abbia un solo sbocco, ma che abbia, a seconda delle inclinazioni delle comunità aderenti, più livelli, in maniera tale che ognuno faccia la propria parte. È un principio anche platonico da questo punto di vista, che ognuno trovi la sua parte nell'ordine gerarchico del tutto, e cioè che se si tratta di fare una battaglia, ognuno lotti secondo le proprie inclinazioni e quindi alla fine si rema tutti in un'unica direzione e molto probabilmente si riesce, non dico a raggiungere il risultato, ma quantomeno ad essere maggiormente incisivi. E io di questo sicuramente devo ringraziare il gruppo eterogeneo, particolare e magari carente dal punto di vista, se vogliamo guardarlo in ottica di militanza politica, che io mi trovo a rappresentare in questo momento, perché è un gruppo più giovane, è un gruppo sganciato anche da determinate radici di carattere sicuramente politico, che però hanno trovato un denominatore comune che è quello della radice di carattere culturale. E quindi le nuove generazioni, ecco a riagganciarmi anche a quello che diceva adesso proprio Valerio, no? Ci sono tante persone appartenenti a quel famoso ceto medio che nel corso degli anni non si sono accontentati di vivere esclusivamente in una prospettiva consumistica e che hanno lavorato anche sul cervello loro, sul cervello magari dei propri figli, che adesso sono quel terreno arato, concimato e pronto a assorbire quelli che sono i nostri semi. Ecco, noi se abbiamo un merito, se lo abbiamo, dovremmo avere quello di essere dei buoni seminatori. Ecco, dopo questo io vi esorto, abbiamo 25 minuti, ho rubato 5 minuti, e a fare tutti brevi secondi interventi. Vai Lorenzo.
Grazie mille, sì, sarò breve, anche soprattutto ringraziandovi tutti quanti, davvero, perché mi avete sostenuto con un affetto incredibile. C'è un valore, un vincolo, che è quello dell'amicizia, che spesse volte è tanto dimenticato, ma che ci contraddistingue, che fa sì che sia reale questa consimilitudine. Vedete, io sono convinto, e stasera ne abbiamo dato prova, che la nostra è un'avanguardia del pensiero, no? Che si è venuta a formare perché noi tutti abbiamo avvertito e fatta nostra quella urgenza imperante, talvolta anche disperata, di una buona cultura, di una buona politica che vada a cambiare il mondo. Basta guardarsi attorno ed osservare, l'abbiamo detto, la disperazione, la paura sono il diktat di questo mondo, sempre più drammaticamente portato verso questo transumanesimo che annienta totalmente l'essere umano. E quindi anche quelli che sono orizzonti sono veramente difficili alle volte, no? da trovare una luce in questi orizzonti. Ma ecco che è proprio in questo contesto che la nostra opera si getta e ci getta, peraltro, in questo mondo. Ho usato un'espressione qualche giorno fa, come profeti di una archetipica rigenerazione. Cioè stiamo letteralmente, sulla scorta di quello stesso soggetto radicale che Reinaldo citava, del pensiero del professor Dugin, ma ripreso dalla tradizione, stiamo letteralmente dando nuovi fondamenti. L'organicità delle nostre comunità e provenienze, peraltro, di vario genere, di varie estrazioni, di vari ambiti e di varie formazioni, è anzitutto questa unione di cuori. Un'unione di cuori che manca a questo mondo. E la controffensiva culturale che abbiamo fatto, che abbiamo lanciato e che è in corso, e che non è ovviamente un qualcosa che si limita a un tempo ristretto come può essere la preparazione di una tesi, ma è un qualcosa che ha avuto un inizio e non avrà una fine, è un trampolino di lancio, come dicevo in principio, che permette a tutti di dare una svolta. Il grande cambiamento è in atto e spetta a noi fare la nostra parte. C'è questo varco della nuova era, no? In senso mistagogico, cioè dove c'è un mistero che ci fa pedagogia. Noi vediamo ma non comprendiamo perfettamente quello che sta succedendo. Intuiamo, sappiamo, siamo capaci di dare delle letture, delle chiavi, ma non riusciamo ancora ad avere la visione completa, e questo è proprio della storia. Il giudizio verrà dopo, no? Ma una cosa è certa, che noi stiamo incarnando questo nuovo essere del futuro, stiamo ridefinendo la metafisica, stiamo ridefinendo tutto ciò che è presente nel qui ed ora e che ci sta portando a fare una trasformazione, un cambio, a svalicare questa nuova era, entrare in questa nuova dimensione, in questo mondo, traghettando con noi tante persone. Quindi spetta a noi questo compito. E, noi che, per citare il mito della caverna di Platone, abbiamo tolto il velo di Maya dell'apparenza delle cose davanti agli occhi e non guardiamo più le, come si dice, le ombre proiettate sulla parete della grotta, della caverna, ma noi guardiamo la luce del sole, guardiamo la verità delle cose. E dunque la missione di coloro che tornano dentro la grotta è quella di salvare gli altri che sono invece rimasti intrappolati nelle illusioni del mondo. Non siamo e non saremo noi mai a proporre un sistema come quello precedente. Questo anche a livello culturale credo sia importante. No ai lobbismi, no ai verticalismi, no alle forme di corruzione etica, alle forme di compromesso che si può ovviamente declinare in tanti modi. Noi vogliamo essere, lo dicevo anche questo all'inizio, delle comunità di destino, no? Ove le persone condividono spiritualmente e materialmente la stessa esistenza e perseguono gli stessi fini, e questo per noi è il destino. Comunità, quindi, quello che poi è il senso più autentico, cioè una comunione delle vite. E quindi in quest'ottica di pensiero anche agiamo. Una bellissima frase che lo stesso Rinaldo qualche giorno fa mi ripeteva, che me la sono scolpita: il pensiero senza l'azione è niente. Ecco, quello che noi stiamo facendo è letteralmente questa... mettere in pratica ciò che anche a lungo abbiamo predicato, ci stiamo riuscendo. La controffensiva culturale ne è una dimostrazione fattuale che ci apre, ripeto, a un orizzonte più ampio, quindi raccogliamo le armi, serriamo ranghi, prepariamoci alle battaglie, perché l'aurora di questo nuovo mondo aspetta di essere guardata da noi. Certo, è un processo traumatico che talvolta può sembrare anche un po' insormontabile e senza precedenti, questo è evidente. E noi che ci troviamo all'estrema periferia di questa vita e di queste vie, così come oggi sono, abbiamo conosciute, dobbiamo spingerci oltre, no? Noi siamo l'eventualità e l'attuazione, siamo un azzardo, siamo un travolgimento, ma siamo anche quelli, scusate se permetto di riferire a noi, di arrogarci a noi questo privilegio, coloro che stanno comprendendo e mettendo in pratica quanto tanti altri non hanno fatto. Noi siamo quegli archeofuturisti, per utilizzare un altro termine molto particolare, perché crediamo paradossalmente in una cosa che la storia e la tradizione ci insegnano, che ad esempio la politica è il prendersi cura del bene comune. E oggi questo bene comune lo riscriviamo. Per questo è giunto il tempo di riunirci e marciare là dove c'è bisogno di esplorare, e di essere, e concludo, come scrivevo qualche giorno fa, come cartografi chini sulle mappe per tracciare nuove rotte di navigazione dell'essere, della storia, dell'umanità, mentre davanti a noi sorge, anzi sorgono e brillano ancora quelle stelle polari del passato, ma soprattutto guardiamo con gioia l'alba di un sole nuovo, di un nuovo futuro.
Allora, ricontinuiamo sullo stesso... oddio, che succede? Mi sentite? Perfetto, no? Mi è dato l'impressione che fossi senza microfono. Allora, continuiamo con il precedente ordine, quindi vai Paolo, mi raccomando, un occhio all'orologio.
Certo, grazie. Bisogna stare anche attenti perché... tutto ciò che accade, così diciamo, al vertice provoca sempre divisioni nel campo di chi cerca di fare opposizione in maniera seria, in maniera reale soprattutto. Ogni volta che un governo va in crisi e gli succede un governo ancora più orientato in senso neoliberista, ciò procura divisione e dispersione nel campo di chi si oppone, di chi cerca di costruire un movimento alternativo rispetto a quello in cui le classi dominanti, il potere dominante ci vuole portare. E perché il neoliberismo sostanzialmente si rigenera a ogni crisi che provoca, usa il caos per rigenerarsi e per dominare ancora di più e per dividere i propri avversari. L'abbiamo visto in più occasioni. A ogni crisi di governo, a ogni governo che si è succeduto e che ha lasciato il posto a un governo ancor più instradato sulla via del neoliberismo, perché è così in Italia, ogni governo assume tratti più conformi a quella che è la strada che porta verso il transumanesimo, che è lo stadio ultimo del globalismo. Ecco, ogni episodio di questo tipo è subentrata la divisione nel campo di chi si oppone realmente. Questa volta dobbiamo fare l'esatto opposto. Dobbiamo cogliere l'occasione per unire le forze ancora di più. E il primo punto, il punto centrale per unire le forze ancora di più è un approccio psicologico, direi in qualche modo ispirato a una visione del mondo combattentistica, direi non ci lasciamo prendere dalla rassegnazione. Andiamo avanti per proseguire ancora oltre e non mettiamo mai dinanzi a noi la prospettiva della fine della storia. La storia non è finita, continua a scorrere come in un grande fiume, noi stessi ne siamo protagonisti, e la dottrina della fine della storia è una categoria del nemico, perché se la storia finisce, il nemico ha vinto perché è al potere, vuol dire che non cederà mai più il posto, non lascerà mai più le redini del gioco e fisserà sempre le regole del gioco, no? Cosa dice Mario Draghi già dal 2012? L'Italia ha il pilota automatico. Oggi l'uomo del pilota automatico è qui per dividere ulteriormente, per dividere la società, per dividere la politica, per creare ulteriore frammentazione, ulteriore confusione e per approfittare, diciamo così, del declino dell'intelligenza umana, perché laddove non ci sono comunità, laddove c'è l'uomo monade, dell'intelligenza umana declina, ecco, per approfittare del declino cognitivo umano per favorire l'intelligenza artificiale. Cavalcare appunto il declino dell'intelligenza umana per trasmettere potere e ricchezza in direzione dell'intelligenza artificiale. Non a caso si parla sempre più insistentemente di digitalizzazione. Tutti i fondi vanno nell'ottica della digitalizzazione. Digitalizzare vuol dire desertificare la vita reale e trasferire la ricchezza data dal lavoro in una dimensione totalmente di speculazione, totalmente finanziarizzata. E questo è il progetto. In sostanza è questo il progetto, creare una grande massa di disoccupati, proprio per dirla in maniera brutale. Creare una massa enorme di disoccupati, mantenuti in qualche modo in vita con un sussidio integrato a lavoretti spazzatura, o lavori precari, umilianti, dove il ricatto è l'arma con cui si conculca qualunque diritto e qualunque capacità anche di stabilire un potere negoziale dei lavoratori. Ecco. E questa massa enorme di disoccupati dovrà essere il deserto, sostanzialmente dovrà essere la platea su cui i nuovi padroni della rendita, della grande rendita fondiaria, della rendita fondiaria dei nostri tempi stabiliranno questo sistema che così può essere definito neocurtense. Per cui dobbiamo assolutamente giocare d'anticipo, non porci in una condizione di subalternità psicologica, mai. Fino all'ultimo respiro noi non cederemo il passo Non siamo rassegnati, la storia non è finita e noi siamo qui per dimostrarlo. Grazie.
Mamma mia. Grazie Paolo. Allora, Reinaldo, vai. Anche tu, un occhio all'orologio.
In buona sostanza si sta dicendo che la postmodernità spazza via tutto ciò che è modernità, con tutte le conseguenze del caso, e quindi riferendomi immediatamente all'ultimo concetto espresso da Paolo, invito però anche alla riflessione che alcuni processi sono irreversibili, in particolare quello riferito al concetto proprio di esclusione sociale, e dinanzi all'irreversibilità dei fenomeni non ci si arrende, ma si agisce diversamente. Quando crolla o viene giù una valanga, c'è la possibilità di fare l'azione di testimonianza o di tentare di costruire un riparo, una diga, oppure quella di spostarsi e dinanzi a un paesaggio completamente e radicalmente mutato costruirsi. E uno dei miei personali riferimenti costanti, che poi portano a quel concetto coniato di nuovi cartografi, e Zygmunt Bauman, io lo suggerisco, sono letture molto molto istruttive per quello che riguarda l'analisi e la fotografia del mondo che ci attende. In particolare il disagio della postmodernità e perché no anche essere comunità, dove Bauman in questo piccolo mini saggio di fatto spiega che il mondo che anche lui ha contribuito a prospettare, a costruire, è devastante, mostruoso, e l'alternativa sarebbe, secondo Zygmunt Bauman, il concetto stesso di comunità. Però è anche vero che aggiunge, seguo io questo concetto, purtroppo le abbiamo distrutte e questo non lascia speranze, e di fatto a noi risulta che non siamo stati distrutti, che il concetto di comunità è forte ancora in noi. E qui mi volevo riallacciare al primo concetto espresso invece da Valerio, cioè Valerio ci ha interrogato a tutti cos'è la libertà, che cosa si intende per libertà oggi. Ovviamente ognuno di noi purtroppo ha dei concetti diversi, ma anche sul concetto di casa, se lo scrivessimo in 10, definizione di casa, probabilmente uscirebbero 5 o 6 concetti diversi. Ora, per fissare meglio proprio questo concetto della libertà o del suo innato senso, io credo che bisogna soffermarsi o tornare meglio ancora alla riflessione sulle radici, e da qui anche il soggetto radicale, della libertà. E nella tradizione indoeuropea, le origini proprio storiche della libertà nella tradizione indoeuropea, e Domizille ce lo insegna, ci portano a concepirci liberi per e non liberità, ad altre latitudini, longitudini culturali, non c'è un meglio o un peggio, è solo espressione di un DNA di civiltà, e nella civiltà indoeuropea, nella tradizione indoeuropea, siamo o concepiamo comunque la libertà per, non la libertà da qualcosa o da qualcuno. E queste origini storiche della libertà sono di fondamentale importanza per poi posizionarci nella giusta forma nel conflitto o nei confronti anche che la postmodernità ci presenta. Ma Valerio ha anche aggiunto un altro quesito. Ha detto chi siamo e dove andiamo. Ecco, io non ho la risposta al dove andiamo, ma su chi siamo non ho dubbio alcuno, Valerio. Noi siamo per l'appunto dei nuovi cartografi, il nostro compito, ICET MUNC, è quello di disegnare nuove rotte e quindi disegniamo delle carte di navigazione che non obbligheranno nessuno a seguire la rotta che noi personalmente sceglieremo, ma che saranno però le carte giuste per poter dirigersi ora in una direzione, ora nell'altra, in virtù delle inclinazioni o di una chiave di destino che ognuno di noi ha. Occorrono nuove carte di navigazione, e quindi su chi siamo credo che possiamo considerarci dei nuovi cartografi. E circa invece l'intervento di Lorenzo, che mi ha citato con un'affermazione in pensiero, se non è seguito da l'azione non è niente. Mi correggo se ho detto così, Lorenzo, ma non intendo esattamente il pensiero, ha sempre una valenza. Poi, parafrasando Pound, a noi piacciono quelle idee che diventano azione. E, bella la frase, tradotto, ecco, e qui chiudo il mio intervento, la traduzione prossima futura delle idee che diventano azione è un accordo stabilito con Alexander Dugin nel mese estivo, fatto salvo che i lockdown, i colori eccetera consentano per un breve arco di tempo prima che settembre incomba a viaggiare anche all'estero. Noi stiamo approntando una spedizione, il nome è La meta è il viaggio, dove il pensiero filosofico, transpolitico, artistico, culturale italiano farà tappa in Slovenia, in Austria, in Ungheria, in Polonia, in Bielorussia e in Russia, tappa finale uno dei più grandi e prestigiosi ed antichi teatri di Mosca, dove il direttore del teatro e il professor Dugin ci attenderanno, e di tappa in tappa presenteremo la nostra interpretazione dei temi di confronto e di scontro nella postmodernità. Sto parlando in buona sostanza di un'organizzazione molto importante anche a livello logistico, dove circa 70-80 persone, in grosso modo sono questi i numeri stimati, si muoveranno per rappresentare questo pensiero e questo riposizionamento nella postmodernità. Sono all'interno di camper di 5 persone ciascuno, per cui la parte logistica sarà molto curata. E chi saranno questi viaggiatori su queste nuove rotte con questi nuovi cartografi? Saranno contadini, operai, studenti, disoccupati, scuse sociali, filosofi, editori, librai? Per il momento sono queste le adesioni che stiamo registrando. E mentre tutto il mondo viene paralizzato e bloccato, e gli vengono cambiati gli usi e costumi, e le espressioni più autentiche di un pensiero non conforme e con un dato senso della libertà, e si muoveranno in questa spedizione incontrando i referenti del professor Dugin in diverse tappe intermedie che ci porteranno a Mosca. E è molto probabile che questa spedizione, La meta e il viaggio, sarà seguita non solo da delle truppe televisive redazionali nostre in prima persona, ma addirittura da network importanti con cui siamo in trattativa, a cui abbiamo proposto questa partecipazione. Ecco le idee che diventano azione. Questo è un auspicio, un augurio, ma è anche un'idea concreta su cui già una ventina di consimili stanno lavorando da almeno 10 giorni. E con questo invito a partecipare vi saluto e vi ringrazio.
Grazie Rinaldo, grazie davvero. Valerio, allora, al di là che hai una bevuta pagata da me alla prima occasione,
è la seconda pagata da me, facciamo così, dai. Poi non solo la bevuta, perché ti puoi limitare la bevuta, Emanuele? Dai, insomma.
Perché sono un amante, quindi io.
Vabbè, allora tu devi, io mangio, che ho una fame.
Dai, no, serio. No, ti chiedo un po' di dono della sintesi.
Sì, assolutamente. Ringrazio ancora chi mi ha preceduto, ringrazio ancora te Emanuele per avermi invitato qua questa sera. Guarda, io è una testimonianza che forse può un minimo sortire così un pensiero. Io vengo dalla politica attiva, ho avuto un passaggio in politica, ma ho realizzato nella realtà più istituzionalizzata, è quella di un partito, quindi negli anni passati. Ho realizzato quanto possa essere soddisfacente e altrettanto impegnativa, perché ti dà molto, molto spazio a livello soprattutto di impegno, la vita associativa. Quindi io a chi ci ascolta o chi ci ascolterà magari in differita, io invito veramente ai ragazzi più o meno giovani di me di avvicinarsi alle realtà associative, ma questo non vuol dire di non andare nei partiti, ma ci mancherebbe altro. Io parlo per la mia esperienza, io penso che la realtà associativa che abbia alla base un impeto, uno slancio culturale in linea di principio, possa fare crescere tantissimo. C'è bisogno di impegno, ma cosa c'è di più bello che donarsi? Io credo che uno dei moti della mia vita è che quando mi capita di parlare, di raccontare alle persone che mi ascoltano, una delle bussole, perché prima appunto Rinaldo parlava di cartografia, no? Una delle bussole della mia esistenza è: io tutto quello che ho donato. È qualche cosa che è veramente una luce nel buio, non è soltanto la luce in fondo al tunnel, è proprio la stella di Venere che tu guardi per orientarti. Il dono, il donarsi con tutto se stesso fino all'ultima favilla. Io credo che quando prima Rinaldo parlava di libertà per, e ha completato quello che avrei voluto dire io, ma ovviamente mi sono dimenticato, quando uno riscopre la propria essenza, perché è una questione anche di riscoperta, quella che noi tutti cerchiamo di fare, un percorso anche interiore, quando uno riscopre evidentemente la propria missione interiore, non si può più sottrarre dal donarsi, perché qualora decidesse di non donarsi, diventerebbe responsabile. E quindi voglio dire, è una questione dalla quale non si scappa, non esiste Deus Otiosus, non esiste, come dire, passo indietro. Moriremo in piedi, questo è poco ma sicuro, e questo moriremo, voglio dire, donando tutto quello che abbiamo, perché non possiamo fare un passo indietro rispetto a quello che noi sentiamo. Questo non è ergersi a chissà quale esempio o quant'altro, ma è tendere una corda verso il futuro che sia legata al presente, senza dimenticare il passato, perché prima Rinaldo ha detto un'altra cosa che tra le tante che ho colto su cui vorrei ragionare, ovviamente la questione delle radici. Fondamentali le radici. Noi siamo, cioè, vuol dire, uno dei simboli sacri di tutte le religioni del mondo è l'albero sacro. Vuol dire, su questo, noi siamo sotto certi aspetti degli alberi che camminiamo, e le radici le dobbiamo soltanto riscoprire. Quindi questa è, voglio dire, al di là di tutto, il senso del dono, il senso di sapere chi siamo, è la chiave per rispondere, a mio modo di vedere, alle minacce di questa modernità. Quindi io ribadisco il concetto, e poi chiudo velocemente, che dobbiamo provare non incarnare, ma a rifarci a un concetto di costruzione, edificazione di un'elite che possa anche ascoltare le necessità, evidentemente, delle persone che ci si avvicinano, col quale evidentemente dovremo andare a dialogare, capire quali soggetti, che ovviamente si è, e noi già in parte credo lo sappiamo, ma capire con chi dialogare, dove portare avanti i nostri sforzi, fissare gli obiettivi e lottare a testa bassa. Quindi io direi che fondamentale è un vecchio detto degli antichi, né sperare né disperare, ma perseverare. Quindi non ci sottrarremo. Grazie.
Grazie a te Valerio. Io veramente devo ringraziare tutti coloro che ha, non soltanto gli ospiti, ma anche tutti coloro che hanno alimentato l'infinita serie di commenti che c'è stata, anche qualcuno che forse è una new entry e non ha forse ben capito lo spirito delle nostre trasmissioni. Vogliamo ricordare e salutare allo stesso tempo tutti coloro che ci hanno seguito, ma anche i referenti di quelle comunità che hanno fatto da amplificatore a questa diretta. Mi rivolgo a Casa G, mi rivolgo a Fratria, mi rivolgo a, a altre tantissime entità che senza nessuna visione egemonica lungo questo anno di cammino si sono incontrate e hanno stretto questo rapporto di consimilità, e quindi è una cosa molto importante. Non è, non c'è una, un programma preordinato, non c'è una volontà egemonica da parte di nessuno, ma si è spinti da uno spirito di volontà e di affinità. Questo capisco che è un qualcosa di difficilmente comprensibile da chi purtroppo ha instillato delle tare mentali per cui deve sempre trovare comunque il marcio in qualsiasi discorso. Noi in questo senso vogliamo assolutamente altissimo, perché di queste situazioni, ahimè, io non sono più di primo pelo, ne ho vissute anch'io all'interno delle realtà nelle quali ho militato, e quindi non abbiamo nessuna intenzione di risporcarci nuovamente con questo modo di intendere. Quindi, che dirvi, ragazzi, vi ringrazio, siete stati veramente fantastici, penso sia stata una serata che sia stata
di grazie a tutti,
e grazie. Buonanotte e arrivederci alla prossima.
Grazie veramente a tutti.
Buonanotte.
Grazie Lorenzo, Emanuele, Paolo, Renato, grazie mille. Grazie veramente.
Grazie a tutti voi. Grazie a voi, a presto, grazie. Buonanotte.